dribbles, puts up the three, won't go. Rebound to Saul, kicks it out to Odom. Odom throws it ahead. The Lakers repeat.
Murray moves down into the left corner, starting to find some traction. Oh, Kobe Bryant slam dunk.
Mi sentite?
Perfetto, possiamo cominciare la trasmissione.
Un benvenuto a tutti in questa nuova puntata di Lakers Speaker Corner. Giallo-viola che in questa settimana, a dispetto del gioco espresso, continuano a rullare avversari su avversari, consolidando il miglior record ad ovest, anche grazie ai passi falsi dei Clippers e dei Mavs. Prima di passare ai riassunti della settimana, saluto chi mi accompagna quest'oggi. Prima di tutto uno special guest che ha finalmente potuto partecipare al podcast perché si è trasferito negli Stati Uniti, quindi per lui sono le 3 di pomeriggio, sveglio e vigile. Benvenuto Filippo.
Ciao a tutti.
Un saluto a Checco.
Ciao a tutti.
Un saluto a Giuseppe.
Ciao, ciao a tutti.
E a Luca Novo che nonostante la febbre è presente anche questa sera.
Ciao a tutti.
Torniamo al riassunto settimanale. Lakers che iniziavano il road trip ad est contro i Magic, una partita che ci vede protagonisti di un inizio incredibile. Primo quarto chiuso sul 26-9, difesa attenta, energica, sempre attivi sulle linee di passaggio, si raddoppiava il portatore di palla, fast break point, insomma. Si sono visti davvero dei buoni Lakers, complici anche dei Magic con le polveri abbastanza bagnate. Nel secondo quarto i Lakers sembrano confermare la fuga, ma a un certo punto spengono completamente l'interruttore, i Magic si rifanno sotto, e fino a quando a 5 minuti dall'inizio del terzo quarto praticamente non sono a meno 2. Arrivano a meno 2 e ci sono poi c'è poi qualche schermaglia, ci pensano Dudley e Caruso a firmare l'allungo del più 10. Nel finale riusciamo a tenere, nonostante un Isaac on fire, portiamo a casa la 12esima vittoria consecutiva in trasferta, un record dall'85-86, un LeBron in tripla doppia, un Anthony Davis che è abbastanza sparacchiato, solo 16 punti per lui, e menzione per Dudley che è entrato in rotazione e non ha fatto per nulla rimpiangere Kuzma. Due giorni dopo ci si spostava a Miami, parola Checco, vai.
Miami si rimane in Florida ed è una partita dalle due facce, primo e secondo tempo. Primo tempo malino, LeBron qualche persa di troppo, abbiamo giocato bene nel pitturato, male gli esterni, veramente poca roba, soprattutto nel tiro da tre. E il secondo quarto addirittura terminato 30-21, quindi anche la difesa proprio non ha tenuto. E secondo tempo si è entrati in campo con un altro piglio invece. LeBron ha cominciato a macinare il gioco che ci ha fatto vedere nelle ultime partite. KCP anche lui ha cominciato a macinare gioco. La difesa ha continuato a latitare, ma l'attacco si è sbloccato definitivamente. Un Anthony Davis sontuoso che chiuderà la partita con 33 punti e 10 rimbalzi. LeBron anche lui in doppia-doppia, sfiorato addirittura la tripla-doppia, chiuderà con 28 punti, 12 assist e 9 rimbalzi. Poco altro. Abbiamo visto le ultime partite, il trend delle ultime partite è un po' questo qui. Molto attacco, difesa un po' rivedibile, ma è un periodo anche della stagione dove abbiamo e dobbiamo tirare un po' il fiato, quindi molto bene, ci si prende la vittoria e si va avanti. Dopo questa partita abbiamo giocato con gli Hawks e lascio la parola a Giuseppe.
Sì, partita con gli Hawks che secondo me è stato il match giocato peggio dei Lakers quest'anno. Una partita veramente brutta, però nonostante questo ancora una volta siamo riusciti a portarla a casa e tra l'altro è la 14esima vittoria consecutiva in trasferta ed è la terza migliore striscia di sempre per quanto riguarda le partite consecutive vinte in trasferta E questa settimana, con il road trip che ci attende, gli ultimi due match ad Indiana e a Milwaukee, potremo raggiungere il record di vittorie consecutive esterne che appartiene tra l'altro proprio ai Lakers della stagione 71-72. La partita di ieri, come dicevo, è stata giocata piuttosto male. Abbiamo tirato malissimo da tre, addirittura con il 16%. Male anche i liberi, come contro Miami, anche ieri abbiamo tirato con il 72%. E poi tantissime, troppe palle perse, 22 turnover che sono un numero spropositato. Nonostante questo, però, qualche nota positiva della partita di ieri c'è sicuramente. Ed è innanzitutto da sottolineare la prova di LeBron, che per tre quarti e mezzo almeno è stato semplicemente spaziale, secondo me. Voleva dimostrare di essere ancora concentrato dopo essere andato a vedere la partita di high school del figlio Bronny il giorno prima, secondo me, e quindi è entrato in campo bello carico. Ha letteralmente distrutto Len sui cambi in tutti i modi possibili e immaginabili, con un paio di step back da tre, una schiacciata prepotente, uno spin move in velocità che è stato incredibile. E poi alla fine della partita siamo riusciti a vincerla soprattutto grazie alla nostra difesa. Ancora una volta la difesa del ferro di Davis e di Howard è stata di livello e siamo riusciti a sopperire le scarse percentuali da tre con una buona difesa. C'è stato anche alla fine un piccolo infortunio per Anthony Davis alla caviglia, non sembra essere nulla di grave, però è sicuramente una situazione da monitorare, visto che nei prossimi giorni avremo due trasferte difficili, una contro Indiana e una per l'appunto contro Milwaukee.
Sì, quello che ci dici è stato confermato anche dai lettori, che hanno votato al 92% LeBron MVP. Votazione diversa nella partita precedente di Miami, dove l'85% dei votanti ha preferito come MVP Anthony Davis, e nella prima partita contro Orlando, ovviamente grazie anche penso alla sua tripla doppia, 68% delle preferenze per LeBron, che ha appena vinto un'ora fa il premio di Player of the Week ad Ovest, ad Est premio vinto da Bam Adebayo. Tornando a parlare dei Lakers, c'è una particolarità, diciamo, nelle squadre, nei quintetti visti giocare quest'anno. Da quest'estate, da quando è stato firmato Anthony Davis, si è parlato tantissimo di un Davis che si sarebbe dovuto mettere a disposizione per giocare da 5, mentre invece quello che stiamo vedendo in questa stagione è abbastanza diverso. Si sono visti diversi quintetti con il doppio lungo e sembrerebbero essere efficaci. Prego, Giuseppe.
Sì, prima della stagione si è parlato tantissimo, anche noi in questo podcast. Nella primissima puntata abbiamo discusso su questa strutturazione dei Lakers con Davis da 4 e McGee e Howard da centro. E molti di noi eravamo un po' scettici su questo tipo di strutturazione. Alla fine però, in questo primo terzo di stagione, senza forse, i nostri quintetti migliori sono stati con il doppio lungo. Se vediamo infatti il net rating della coppia McGee Davis è di più 6, ma cosa ancora più notevole e importante, il net rating della coppia Davis e Howard è addirittura di più 14, con un defensive rating mostruoso di 98.4. Ecco, secondo me al momento questa è una delle principali chiavi del successo dei Lakers in questa fase della stagione, perché spesso e volentieri abbiamo semplicemente distrutto gli avversari fisicamente, sia con LeBron sia con Davis, e in alcuni frangenti delle partite con Howard, che prende tantissimi rimbalzi offensivi e quindi ci permette un po' di rallentare il ritmo e un po' di colmare alcune nostre lacune, soprattutto nel tiro da tre. E poi nella metà campo difensiva, che è dove un po' stiamo facendo un po' la differenza in queste prime partite, questa strutturazione con Davis da 4 e uno tra McGee e Howard sempre in campo ci consente di avere sempre un lungo che protegge il ferro. E abbiamo parlato tantissimo dello schema difensivo di Fogel, il drop coverage, che è un modo di impostare la difesa del ferro abbastanza antico, ma che in regular season è sempre piuttosto efficace. però devo dire che nelle ultime partite, ne parlava anche Lakers Team Room in uno dei suoi ultimi podcast, abbiamo visto qualcosa di diverso, sempre con questa strutturazione con Davis da 4. In particolare con delle squadre che hanno delle guardie che sono molto brave nel pareggio arresto e tiro, come Trae Young o Lillard, abbiamo adottato delle strategie difensive un po' diverse. Abbiamo visto spesso e volentieri sia Young che Lillard venire blizzati, cioè raddoppiati praticamente quasi a metà campo, comunque vicino alla linea da 3 punti, e questo costringe questi tipi di giocatori a scaricare e si viene a creare un 4 contro 3. Però con la nostra strutturazione, con questo quintetto lungo, c'è sempre comunque o un lungo che protegge il ferro, che può essere Anthony Davis, che tra l'altro sta giocando una stagione secondo me spaziale per quanto riguarda la difesa sugli aiuti e lontano dalla palla. Quindi o uno dei nostri lunghi a proteggere il ferro, oppure c'è spesso e volentieri LeBron dal lato debole, che a differenza della passata stagione riesce a ruotare con grande precisione e grande forza, e questo ci impedisce di non soffrire questa strutturazione anche quando giochiamo una difesa più aggressiva, andando a prendere le guardie avversarie più avanti, cioè dietro la linea da 3 punti. È un aspetto questo da valutare, perché ai playoff, lo abbiamo detto spesso, sarà necessaria un'altra difesa, un'altra strategia difensiva. Il drop coverage non basterà, bisogna essere più aggressivi per evitare di essere puniti costantemente da 3 punti, diciamo. E poi un altro aspetto importante di questa strutturazione difensiva riguarda per l'appunto i rimbalzi. Ci sono state le primissime partite dove secondo me non siamo stati dominanti come potremmo esserlo al rimbalzo. C'è stato un match però che è stata la chiave di volta e di svolta dei Lakers da questo punto di vista, ed è la sconfitta contro Dallas, dove siamo stati semplicemente distrutti al rimbalzo dei Mavericks e abbiamo perso quel match. Ecco, da quella partita, dopo la strigliata di Vogel, i Lakers sono la prima squadra in NBA per percentuale di rimbalzi catturati. Quindi questo vuol dire che sappiamo comunque trarre beneficio dalle sconfitte e colmare quelle che sono le nostre lacune, i nostri punti deboli. E nella partita contro Miami si è visto in maniera proprio plateale. Abbiamo dominato i nostri avversari sotto canestro, e questo aspetto secondo me sarà determinante ai playoff, dove potremo soffrire da alcuni punti di vista, però allo stesso tempo potremo sfruttare questa strutturazione con Davis da 4 per imporre la nostra fisicità, la nostra lunghezza e la nostra forza.
Ha fatto ottima figura anche McGee con gli Heat.
Ha fatto forse la migliore partita dell'anno.
La miglior partita dell'anno McGee, senza dubbio proprio.
McGee forse una delle migliori della carriera contro gli Heat, mi permetto d'azzardare per quanto l'ho visto. È stato veramente bravo. Io sono d'accordissimo col discorso di Giuseppe e vorrei allargare un minimo il campo sull'NBA in generale. Io non vorrei, stavo pensando, che in questi anni in cui la squadra di riferimento sono stati i Golden State Warriors, si sia dato un po' troppo per scontato che per vincere nell'NBA bisognasse andare piccolo, tirare da 3 punti, allargare il campo. Ora, tutte cose vere, il tiro da 3 oggi sicuramente importante, lo dicono i numeri, sicuramente c'è bisogno di essere in grado di cambiare sui blocchi, come spiegava Giuseppe con la difesa. Però penso che i centimetri contano ancora, e forse non dobbiamo pensare che i Warriors abbiano inventato qualcosa di nuovo e rivoluzionato tutto, ma che probabilmente siano stati semplicemente una meravigliosa eccezione. E non penso sia un caso che alla fine l'anno scorso abbiano vinto il titolo i Raptors, che se pensiamo avevano Mark Gasol centro, avevano Ibaka a giocare molti minuti importanti e Siakam che è comunque un lungo vero, un lungo vero come anche ad esempio Anthony Davis, molto bravo a ruotare, molto atletico, molto bravo a recuperare anche sui tiratori, e noi questo con Davis ce l'abbiamo, non è il 4 anni 90 che non sarebbe stato in grado di fare un close out, ma l'atletismo di Davis permette, è veramente un'arma tattica devastante.
Anche perché quella roba lì dei Warriors è un allineamento di pianeti che si devono allineare perfettamente tra di loro perché possa girare in quella maniera lì. Devi avere un sacco di cecchini e loro ce li hanno avuti, però devi anche avere gente disposta a rinunciare a qualche soldo. Cioè è troppo, veramente troppe cose che devono incastrarsi. Loro sono stati bravissimi a farlo, però che si possa riproporre una cosa del genere io la vedo, non dico impossibile perché non lo possiamo dire, ma molto 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 difficile.
Ma secondo me ha centrato perfettamente il punto Luca, la questione è che giochiamo con due lunghi a livello di centimetri, a livello di chili, ma poi fondamentalmente Anthony Davis è un lungo completamente atipico, perché in difesa può tenere chiunque, ha dimostrato che può tenere dal 5 avversario al playmaker avversario, e in attacco è un'arma totale, perché se gli si mette contro un 3-4 diciamo gli mangia in testa, fa valere la superiorità fisica a livello di stazza, e quando invece lo marca un 5 può sfruttare il fatto di essere notevolmente più veloce per batterlo in velocità.
Tra l'altro una cosa che conferma secondo me questa piccola inversione di trend dell'NBA è che se guardiamo le due squadre che in questo momento stanno dominando la Lega, che sono i Bucks e i Lakers, sono anche le due squadre che hanno più punti di tutti nel pitturato. Quindi questo ci fa capire che intanto, vabbè, entrambe hanno dei mostri atletici come LeBron, Giannis ed Anthony Davis, ma ci fa capire quanto anche nell'NBA moderna sia importantissimo ottenere punti facili a canestro, quindi si può in qualche modo impostare un attacco con questo tipo di giocatori e questa caratteristica offensiva.
Sì, ma anche i Bucks hanno due lunghi atipici, comunque hanno Giannis che non ha un ruolo e hanno Brook Lopez che ha imparato a tirare da 3 da 8 metri e con facilità, quindi hanno anche questa tipicità in più. E ritornando ai Warriors, loro sono partiti per un infortunio di David Lee, perché se no stavano ancora giocando con David Lee da 4, Bogut da 5 e Green che non giocava praticamente mai. Hanno trovato Green, hanno trovato lo small ball, hanno trovato un basket che comunque funziona e tutti hanno provato a inseguire quel tipo di basket. Adesso che quest'anno non ci sono gli Warriors, stanno tornando tutti indietro di 10 anni, fondamentalmente, tra virgolette, anche se non è così. E la domanda è: i lunghi atipici quanti ce ne sono? Non tantissimi. I Lakers ne hanno uno, forse il migliore, forse dopo Giannis, diciamo. Quindi adesso sono in una buona situazione per ripartire nel basket del nuovo decennio, perché tanto ormai ci siamo, 2020 siamo lì.
C'è anche Fila, tra l'altro, che ha un quintetto super pesante con Horford, Ed Embiid, con Simmons che fa il play, diciamo,
Harris.
Harris, cioè probabilmente sono loro la squadra che ha la più grande struttura fisica dell'NBA, quindi sì, io pure sono d'accordo che c'è una parziale inversione del trend, anche se comunque spaziare il campo è fondamentale anche per andare nel pitturato e ottenere punti facili. Questo è un principio di tutti gli attacchi.
Sì, penso che si possa proprio dire che c'è da un lato un ritorno a ricercare i centimetri, ma tenendo ben presente il discorso delle spaziature, quindi oltre a ricercare lunghi con presenza fisica nei pressi del ferro, si cercano lunghi che sappiano anche produrre lontano da canestro, o con il tiro da 3 come Brook Lopez, o magari come ad esempio lo scorso anno Mark Gasol dal post alto a fare da facilitatore dell'attacco, o come Horford con l'attacco a canestro e il tiro in punta. Quindi forse il trend lo possiamo definire così.
Allora, non è tutto oro quello che luccica, lascio la parola a Luca perché c'è una firma di quest'estate che diciamo ci ha fatto sognare in alcune partite, come in quella che ha trascinato l'overtime con la sua super tripla all'ultimo secondo, ma ultimamente sta davvero faticando a trovare una dimensione in cui è utile. È sempre discretamente attivo in difesa, però la tripla non sta entrando. Vai Luca.
Sì, parliamo di Danny Green. Danny Green, dopo l'arrivo di Anthony Davis, è stato il pezzo pregiato dell'estate, biennale da 14 milioni abbondanti annui, e ha iniziato la stagione alla grande. Nella prima partita contro i Clippers è stato il migliore in campo con 28 punti, da lì diciamo che ha mantenuto le premesse, come hai citato giustamente prima la tripla che ha mandato all'overtime contro Dallas, ma stiamo assistendo a una involuzione nelle ultime gare. Allora, parlando di numeri, le sue percentuali da tre in questo momento per la stagione sono del 36,3%, che è un po' sotto le medie carriera. Nelle prime 16 partite stava tirando con il 43%, nelle ultime 11 però è sceso al 26,8%, che è uno slump notevole, è un dato decisamente negativo e non da tiratore. Allora, ho cercato di dare un'occhiata a qualche numero in più che potesse spiegare il perché, e sono andato a vedere alcuni tipi di green, alcuni tipi di tiro di Green. Innanzitutto c'è da dire che, guardando anche lo storico della sua carriera, attimi di 10-15 partite in cui tira con il 25% fanno tra virgolette parte del gioco e fanno parte dell'essere tiratore, quindi non credo dobbiamo troppo preoccuparci per questo dato e in questo momento. Ho notato però un paio di dati curiosi. Il primo è la percentuale di tiri wide open, cioè in questa stagione Danny Green sta tirando meglio quando è marcato rispetto a quando è libero. Io ricordo una sua dichiarazione a inizio anno in cui diceva devo abituarmi a giocare con LeBron James perché non sono abituato ad avere così tanto spazio. Ora, riporto i dati dal sito NBA, quando tira marcato tira con il 39% da tre punti, quando è diciamo lievemente libero tira con il 41%, quando è totalmente libero tira con il 27%, e questo è veramente particolare, anche perché di solito uno dovrebbe segnare più facilmente se non marcato. Oltretutto, guardando lo storico della carriera, questo dato trova conferme, quindi è sempre stato uno che ha tirato meglio da libero. Questo non sta avvenendo. E un'altra caratteristica della stagione di Danny Green è che sta tirando meglio in pull up rispetto che in catch and shoot, e quindi anche qui dati particolari, perché anche questo è un unicum della carriera. È difficile capire come mai, trovare una reale ragione sul perché di queste percentuali più basse quando sia libero. Diciamo che non ci resta che aspettare fiduciosi un miglioramento. Forse io l'unica cosa che ho trovato è che la frequenza di tiri totalmente aperte in questa stagione è del 21%, mentre in carriera aveva tiri molto aperti superiore, ma in questo momento mi viene da dire che è quasi meglio se lo marcano. Poi auguriamoci possa migliorare. Diciamo che non c'è nulla che non faccia pensare a un miglioramento di Green nelle prossime settimane, nei prossimi mesi.
Voglio fare l'Homer in questa trasmissione, che alcuni ci hanno detto che siamo troppo critici nei confronti dei Lakers, quindi devo fare io l'avvocato ufficiale della squadra. È vero, Green sta trovando delle difficoltà, ma lo abbiamo detto, lui è molto scostante, c'ha diversi periodi di slump alternati con periodi in cui vede il canestro con grandissima facilità, anche se l'anno scorso è stato forse il miglior tiratore in assoluto dell'NBA. Però, spezzando una lancia a suo favore, io devo dire che, nonostante abbia spesso problemi di falli. Secondo me spesso noi sottovalutiamo il suo lavoro nella metà campo difensiva, sia il suo che quello di KCP, perché mettono davvero tantissima pressione ai nostri attaccanti avversari, alle nostre guardie avversarie, ed è una delle chiavi, secondo me, delle tante palle recuperate che riusciamo a fare ogni sera. Quindi sì, i suoi problemi al tiro ci stanno costando parecchio, però si fa sentire nella metà campo difensiva, perché sa anche quando ruotare, ha le braccia lunghe. A proposito pure della nostra strutturazione grossa, avere un giocatore come Green, che comunque è strutturato, giocare di fatto spesso e volentieri nel ruolo di due, è una cosa che secondo me influisce tantissimo nella nostra capacità di difendere il ferro, di mettere pressione agli avversari e di avere una difesa tosta. Quindi secondo me Green è ancora oggi un giocatore importante nel nostro roster.
Importante sicuramente, forse qualcuno si aspettava un pochino più di produzione offensiva, fermo restando che Green è arrivato poi per essere importante più avanti, per mettere le triple, quelle che peseranno, per cui fino adesso può davvero sbagliare tutto quello che vuole. Ci accontentiamo più che volentieri, come hai detto tu, della sua produzione difensiva. Sicuramente sporca tantissimi palloni, aiuta i compagni a finalizzare un sacco di recuperi, anche se non vengono appunto poi imputati a lui dalle statistiche, però appunto si cerca sempre il pelo nell'uovo, ecco. Sicuramente se riuscisse a tornare ai livelli di produzione a livello di percentuale di tiro da tre da inizio stagione, potremmo chiudere le partite un po' più tranquillamente. Nelle ultime partite, soprattutto nell'ultima settimana, il tiro da tre non è entrato in generale, non solo a Green. Hanno avuto tutti un po' di problemi, e questo dovuto probabilmente anche alla stanchezza. Stiamo tirando da molto tempo, e infatti vorrei fare poi una domanda un po' a tutti, se qualcuno vuole rispondere. Finora LeBron non si è mai riposato. Pensate che Vogel riuscirà a trovare un equilibrio tale che ci permetta di poterlo far riposare già magari non tra troppe partite?
Io mi aspettavo sinceramente riposasse con gli Hawks. Col senno di poi, per fortuna no, perché l'abbiamo vinta grazie a lui, però con gli Hawks sinceramente era una di quelle partite dove poteva tranquillamente prendere fiato. E lui dice delle interviste, dice che non vuol farlo. Lui dice che sono le ultime stagioni che gioco, quindi se sto bene io scendo in campo. Lodevole sicuramente, però da un altro punto di vista forse sarebbe meglio un attimo preservarlo. Magari lo si farà più avanti, quando saremo proprio sicuri della posizione, non lo so, però lui dice di voler giocare, secondo me forse sarebbe il caso di fargli tirare anche un po' il fiato.
Ma allora, io penso innanzitutto che LeBron sia lui a scegliere quando fermarsi e non sarà Vogel a dirglielo. Credo comunque che un certo tipo di riposo arriverà dopo l'All-Star Game. A mio avviso, col fatto che la squadra è nuova e col fatto che sta andando bene, penso vogliano mettere molte vittorie insieme, essere abbastanza tranquilli sulla posizione di classifica, su quelli che possono essere le prime due o tre teste di serie, e penso che cercherà di tirare il fiato più avanti, anche perché giustamente è quello il momento in cui si caricano le batterie per i playoff, e soprattutto arrivare magari saltando due o tre partite a marzo, due o tre partite ad aprile, e avere un primo turno agevole. In questo momento, con la testa di serie numero 1, giocheremmo contro la testa di serie numero 8, se non erro, i Kings, quindi sarebbe una serie non fisicamente devastante come può essere un primo turno ad esempio contro gli Houston Rockets. Ecco, quelle sono partite che secondo me fanno più la differenza rispetto a saltare una o due gare a dicembre, quindi io credo l'idea sia proprio quello di riposare un po' in primavera e cercare un primo turno agevole.
Interrompo la trasmissione per dirvi che ho in casa un mio amico che mi ha visto, sa che sto facendo il podcast sui Lakers e mi ha detto forza Celtics. Come dovrei comportarmi io in questo momento?
Che le fiamme dell'inferno lo prendano
e lo brucino. Ok, Celtics merda comunque.
Fagli una carezza e digli che insomma c'è sta sfortuna nella vita, ma lo comprendiamo, dai, ci sono cose peggiori.
Pride, tipo essere del Toro.
Te lo dici da solo.
Torniamo in topic.
Che ti conviene.
Tornerei a parlare di NBA. Si apre il mercato. Diciamo che i Lakers potrebbero provare a fare qualche movimento per riuscire a coprire un po' i ruoli che finora sembrano carenti. Lascio la parola al nostro super ospite, se è ancora sveglio tra noi. Vai.
Allora, direi di partire facendo un quadro generale sulla situazione salariale dei Lakers, nel quale abbiamo Kuzma, che ha l'ultimo anno di contratto, poi avrà una team option il prossimo anno. Pope, McGee e Bradley insieme a Rondo hanno la player option per la prossima stagione, mentre un altro contratto interessante è quello di Quinn Cook, che il prossimo anno è garantito per solo 1 milione rispetto ai 3 di quest'anno. Detto ciò, abbiamo il problema tra virgolette di DeMarcus Cousins, che prende 3,5 milioni, ma la Lega ci ha accettato la DPE, che sarebbe la Disabled Player Exception, e quindi se i Lakers decideranno di sfruttarla, potremmo usare Cousins come uomo nella trade per bilanciare casomai gli stipendi, oppure tagliarlo e i Lakers andrebbero a risparmiare 1,75 milioni che potranno offrire in seguito a un free agent o a un giocatore che ha preso un buyout. Inoltre, la situazione delle pick, delle scelte dei Lakers, che vede dopo la trade con New Orleans i Lakers avere la scelta del 2020 al primo giro, al 2021 protetta dalla 8 alla 30, nel 2022, nel caso non vada ai Pelicans, quella del 2021 andrà a quella del 2022, e poi la scelta del 2023 andrà ai Pelicans se loro decideranno di volerla, quindi sarà uno swap, e poi i Pelicans si sono riservati l'opzione di scegliere tra la scelta 2024 o quella 2025, quindi decideranno loro il nostro futuro, in poche parole. Una considerazione importante da farsi è che tra il 2022 e il 2024-25 la NCAA abolirà il one and done, quindi tutti i giocatori usciti dall'high school potranno andare direttamente nella NBA, quindi ci sarà un anno in cui ci saranno 60 prime scelte fondamentalmente, perché il draft verrà raddoppiato, in poche parole.
Adesso anche Bronny James potrà fare questo salto, rientra.
Ci vorrebbe stare nel 2, se non sbaglio, 2005-2006.
No. Future Laker, ovviamente, che ecco.
Dai, che bello! Wow! Padre e figlio insieme.
E tu commenterai, farai podcast su questa allegra famiglia.
Sì. Li conduco io.
Allora, Bronny è del 2004, quindi potrebbe essere nel draft nel 2023, se non sbaglio, 2022-2023, quindi sì, potrebbe rientrare in quella finestra, sarà molto interessante.
Mafia Lakers e Mafia James.
James ha già detto che non si ritira finché il figlio non è NBA e non gioca un anno con lui, eh?
Venisse forte la metà del padre, bene se viene ai Lakers.
Allora, adesso parte gli scherzi. Speriamo di no, perché vuol dire che avremo una scelta alta. che venisse ai Lakers vorrebbe dire che avremmo una scelta, scusate, una scelta bassa, perché se viene ai Lakers vuol dire che abbiamo una scelta alta e dunque è andato proprio tutto male.
O può fare
vediamo via Anthony Davis, per fare la reunion.
Esatto.
Ma, a parte scherzi, ragazzi, comunque mi sembra veramente un discorso un po' troppo in là. Uno, pensiamo al campionato di quest'anno che ci dà molte soddisfazioni. Due, tocchiamo anche ferro per Bronny James, perché a 14 anni veramente non si può proprio dire cosa sarà tra 4.
Assolutamente.
Quindi, fatto questo breve recap sulla situazione Lakers, andiamo a vedere cosa offre quest'anno il mercato, diciamo. Io vi farò un elenco di giocatori, voi ditemi, cioè fermatemi quando volete.
Sì, Filippo, mi permetto di aggiungere una cosa al tuo elenco di prima, che sono le no trade clause che hanno alcuni giocatori al roster dei Lakers. Se qualcuno vuole giocare con la ESPN trade machine, che è sempre divertente per simulare gli scambi fattibili, bisogna però tenere il conto di questi, chiamiamoli, cavilli burocratici, perché Caldwell Pope, McGee e Rondo, in quanto già presenti la scorsa stagione nei Lakers, in quanto hanno firmato un biennale con player option, possono rifiutare la trade. Quindi questo è molto importante quando si parla di possibili di scenari e scambi, perché si può anche dire che si va a scambiare Caldwell Pope per Tizio o Caio, ma se lui rifiuta tutto salta. Quindi i giocatori che sono realmente scambiabili sono davvero pochi, e oltre certe cifre non si riesce ad arrivare come somma di salari totali.
Infatti io credo che il mercato dei Lakers sia
abbastanza pure con le pesato.
No, ma infatti su Pop in particolare, che si vociferava che Pelinka gli avesse concesso la block trade clause, in realtà non è così, perché è una situazione di Bird, e quindi è una cosa che va di default dai contratti della NBA, quindi è un po' più complessa. Allora, ritornando a quello che stavo dicendo prima, vi farò un elenco di nomi, voi fermatemi quando volete. Kevin Love, Gallinari.
Troppo cari.
Aspetta, però Gallinari ha dichiarato: magari, questo è il mio ultimo anno, questo è il mio ultimo anno con il contratto che avevo firmato, il prossimo non mi interessa, non vado a soldi, ma vorrei andare in un contesto vincente.
Esatto. Ma, e noi abbiamo la full MLE la prossima estate.
Sì, ne possiamo parlare la prossima estate, ma dico, per farlo arrivare a febbraio, Gallinari guadagna 22 milioni. A meno che non arrivi un buyout dei Thunder, ma ho dei seri dubbi. L'unico modo per prenderlo sarebbe dare via Danny Green. Non lo vedo proprio fattibile. Perché
a mio avviso via trade a febbraio è difficilissimo che arrivi qualcosa. È difficilissimo proprio per una questione salariale. Cioè, l'unico scambiabile che può avere un senso è Kuzma. Ma cosa prende Kuzma?
Kuzma prende 1,9. Poche parole, se si formasse un pacchetto Kuzma, Cook, Pop. Mettiamo anche di mezzo... No, Pop rifiuterebbe la trade. Possiamo mettere anche Dudley, si arriva a un pacchetto da 6 milioni. C'è anche una trade exception della trade dell'anno scorso che ha portato Zubac ai Clippers. Si può arrivare a giocatori che guadagnano 7 milioni di dollari annui. Aggiungendo qualcun altro si può arrivare magari a 10-11, non di più, come salario in entrata, ecco.
Quindi scendiamo sulla classifica. Iguodala, che potrà arrivare solo tramite i buyout.
Esatto.
Bertans.
Davis Bertans sarebbe prendibile.
Poi c'è Marvin Williams, 15 milioni in scadenza. Questo non è prendibile se non tramite i buyout. è un giocatore interessante comunque Marvin Williams, tira da 3 con il 40%, è un giocatore, è un 4, ti allarga il campo, potrebbe tornare utile.
Non sarebbe male.
Poi c'è Robert Covington, triennale ancora, scade nel 2022 e prende 11-12-12 per i prossimi 3 anni, milioni, quindi ci potremmo arrivare con Pope e Kuzma, non è facile. Poi Tristan Thompson, soltanto tramite buyout lui invece. E poi arriviamo un po' al succo della questione, che ci sono 6 giocatori che vorrebbero riguardarci da vicino e sono abbastanza interessanti. Il primo è Markieff Morris, dei Detroit Pistons, che ha un biennale con player option a 3,3 milioni. E questo già anche l'anno scorso lo volevano prendere i Lakers, però lui scelse OKC. Poi c'è il fratello, ai Knicks, che prende 15 milioni. E poi chiamo in causa Giuseppe e c'è Crowder a 7 milioni in scadenza.
Per me questo sarebbe il fit perfetto per questa squadra, anche per quello che guadagna, perché 7 milioni in scadenza è un salario che noi possiamo coprire in vari modi e credo, come ho detto più volte, che noi abbiamo ancora bisogno di un 3-4 in grado di difendere sui migliori giocatori della Lega e di mettere con costanza il tiro da 3. Ovviamente non è un difensore spaziale, però per quello che possiamo prendere noi, secondo me sarebbe il fit perfetto.
Ah, è vero che non è un difensore spaziale, però è un buon difensore e abbiamo visto che con Vogel anche gli scarsi difensori sono diventati dei difensori sufficienti, quindi io concordo in pieno. Crowder magari...
Ma poi è uno di energia,
esatto.
un tough guy, come dicono gli americani. Questi giocatori da noi quest'anno stanno facendo benissimo. L'abbiamo visto con Bradley, Caruso, Green, che si piccia. Giocatori che danno tutto in campo. È una nozione un po', diciamo, quasi stereotipata, è un po' retorica, però nel caso dei Lakers di quest'anno è reale e Crowder farebbe il caso nostro.
Lui è un Caldwell Pope con un po' più di fisico, diciamo.
Diciamo che aiuterebbe nella marcatura dei 3 fisici, nome su tutti, Kawhi Leonard.
Che è esattamente il tipo di giocatore che ci ha messo in difficoltà da inizio anno. E anche perché l'unico che ha il fisico per poter marcare quel tipo di giocatore è LeBron, ma LeBron giustamente non lo si può mettere per 40 minuti sulle tracce del Kawhi Leonard, del Paul George, del KD di turno quando sarà il caso e così via.
Sì, infatti nella partita contro i Clippers, quando Leonard non è stato marcato da Green ma è stato marcato da KCP, ci ha distrutto. Quindi avere un giocatore come Crowder, che quindi si può alternare con Green, con LeBron e con Davis nella marcatura di questi top scorer, sarebbe molto importante.
Faccio una domanda, Giuseppe. Ipotizzando un giocatore come Crowder, quindi sacrificheresti Kuzma adesso al di là di trade, proprio a livello di minuti?
Io lo dico a costo di essere crocifisso, ma probabilmente sacrificherei Caruso, perché paradossalmente noi abbiamo un'abbondanza di questi giocatori, di questi 1-2, di queste guardie che difendono forte, difendono bene. Abbiamo Bradley, abbiamo KCP, abbiamo Green, e c'è il rischio che non riusciamo a trovare minuti a questi giocatori, soprattutto i playoff, quando poi le rotazioni si accorceranno. Ma lo stiamo vedendo già adesso con il rientro di Bradley, che il minutaggio di Caruso sta via via scendendo e sta diventando quello specialista difensivo che serve a mettere un po' le pezze qua e là. Quindi io non mi stupirei di vedere Caruso sacrificato per un veterano tipo Crowder o un giocatore di questo tipo alla trade deadline.
Anche se Caruso comunque, nonostante abbia un minutaggio ridotto, sta finendo le partite, le sta finendo quasi tutte.
Sì, sì, assolutamente. Però bisogna fare delle scelte, non
c'è
saprei.
Da dire che nella posizione 1 e 2 attualmente ci sono Bradley e Rondo che stanno facendo bene, abbiamo anche parlato bene di Rondo scorsa settimana, però entrambi presentano delle incognite a livello fisico. Caruso da quel lato sta molto bene, quindi prima di privarmi di Caruso ci penserei molto, vista anche l'età, visto il fit futuro. Ecco, forse mi immagino che si cerchi di dare via prima Cook, anche perché non so quale possa essere a livello di trade il valore di Caruso. Adesso, al di là poi del minutaggio, però non credo che per Caruso venga considerato più di una seconda scelta, ecco.
Sì, è appunto. È il valore di un Crowder, quello lì, secondo me, una seconda scelta. Poi potrebbe essere anche oggetto di buyout, Crowder, quindi non... Io l'ho detto così, ma neanche io in realtà sacrificherei Caruso.
No, la mia, però, la mia domanda al di là del fare la trade era proprio a chi daresti 20 minuti che vanno chiaramente tolti da qualcuno per farlo giocare.
Sì, questi 20 minuti andrebbero tolti un po' ai nostri centri, secondo me, un po' a McKee, un po' ad Howard, perché alla fine è probabile che ai playoff saremo costretti a giocare un po' più piccoli, e a quel punto avere un giocatore come Crowder, un 3-4 fisico che possa difendere, ci servirebbe, ci servirà. Quindi sarebbe più un acquisto in ottica futura, in ottica playoff, perché per la regular season va benissimo la nostra strutturazione, anzi io probabilmente non toccherei nulla, però bisogna essere un po' lungimiranti.
Allora, vi dico gli ultimi due nomi, che sono Chris Dunn, dei Chicago Bulls, 5,7 milioni con team option per il prossimo anno, che a me mi piace molto, soltanto che non ha trovato ancora il contesto ideale in cui esprimersi, secondo me. E poi dopo c'è Alec Burks, dei Golden State Warriors, che prende 2 milioni ed è in scadenza. E secondo me cioè, con una seconda scelta e un giocatore si potrebbe portare a casa. Certo, in difesa è quel che è, però in attacco ti permette di creare l'attacco un po' da solo, anche dal palleggio. L'ultimo nome è arrivato tramite proposta esterna, cioè questo di Burks, di Nello, quindi dall'India ci manda ancora i suoi nomi.
Una proposta che mi sembra non abbia riscosso grande successo.
No, ma è un tipo di giocatore che ci servirebbe sulla carta, perché uno scorer, una guardia che possa segnare dalla panchina ci potrebbe servire, però non so in ottica playoff quanto tempo potrebbe giocare, onestamente. È un giocatore più da regular season, secondo me. Ci sono dei momenti della partita dove si vede che facciamo fatica a produrre gioco quando non c'è LeBron e quando Rondo rondeggia. Sì, dalla Cina con furore.
Beh, può tornare, sappilo.
Secondo me nel mercato dovremo appunto guardare più che altri playoff quali potrebbero essere le difficoltà e se ci sono delle opportunità a intervenire in tal senso, però la vedo difficile, onestamente.
Per me o arriva qualcuno tramite buyout o stiamo così, nel senso che, come abbiamo detto prima, l'unico pacchetto che possiamo mettere insieme è Kuzma, Cook, Dudley, e arriviamo con questi tre. E se qualsiasi altro general manager ci guarda e ci dice: e io cosa me ne faccio con questi tre?
Dove il pezzo è tra i tre e Dudley?
Beh, però a mio avviso Kuzma un po' di valore di mercato ce l'ha,
per quello che per quello che sta facendo vedere quest'anno. Boh, non saprei. Cioè, per quello che prende è ancora un ottimo qualità, ottimo, buona qualità prezzo. Il problema è che se va avanti con queste prestazioni è ni. Anche perché, ti ripeto, tu ti devi presentare lì con Kuzma, Cook e Dudley. È veramente poca roba. Perché ti dovrebbero dare qualcuno in cambio di questi tre?
Ma sono d'accordo, io poi è chiaro che dipende dalla situazione, dal contesto e da come ragionano gli altri GM. Io penso che Kuzma è un giocatore che punti nelle mani ne ha, è giovane, va a scadenza breve, e quindi per conto mio ci può stare che qualcuno dica ok, sacrifico qualcosa per prenderlo, ci scommetto, se va male tra due anni lo saluto e ci ho perso poco. È chiaro che non porti a casa un all-star da Kuzma, no, però ad esempio una squadra come Orlando, che abbiamo visto scorsa settimana, avesse un attaccante come Kuzma, penso gli troverebbe 20-25 minuti di spazio e farebbe anche comodo, viste le difficoltà offensive che hanno.
Ve la butto giù lì. E se dessimo Kuzma ai Knicks per Morris e ci mettiamo anche KCP, ovviamente, se lui accettasse una trade del genere? Una squadra come i Knicks, secondo me, uno come Kuzma potrebbe anche far comodo, ci potrebbero volerlo, potrebbe interessare.
Io non mi priverei di KCP.
Neanch'io.
Sì, lo so. Anche io.
Tra l'altro è una coperta un po' corta. Cioè, se bisogna dare via Kuzma, bisogna dare via anche un altro giocatore, e quindi se ne perderebbero due.
Se non tre.
Sì, infatti.
Se vuoi fare qualcosa di più grosso, KCP lo devi dare per forza per ragioni salariali.
Esatto. Esatto, questo è il problema. Abbiamo contratti difficili anche da scambiare. Cioè, il contratto di Kuzma fosse di 6 milioni
sarebbe meglio. Esatto.
Sì.
Io aggiungo anche un altro nome su cui secondo me si può fare un ragionamento, che è quello di Cousins. Cousins potrebbe essere inserito in trade, però ad esempio a me ha colpito l'intervista a LeBron l'altro giorno dopo la partita con Miami, in cui ha dichiarato a fine partita che nell'intervallo è stato spronato da Davis e Cousins a fare il suo gioco, a giocare meglio, quindi ha comunque una presenza importante nello spogliatoio. Io non so se la dirigenza vuole inserirlo in una trade, poi è chiaro che se arriva l'occasione eventualmente lo si fa, però ci sono secondo me degli equilibri di spogliatoio in questa squadra che non è semplice toccare. Io non so cosa pensate su Cousins.
D'accordissimo. Per me Cousins non si muove proprio per quel motivo lì. Sembra quasi il collante. Anche, non mi ricordo che partita... Ah, sul tiro a 3 di Howard. È stato lui ad esultare a distanza con Howard. Si sono guardati, hanno esultato a distanza. A mio parere lui nello spogliatoio è una presenza molto molto importante, è rispettato, dà consigli. Per me Cousins non si muove, anche perché poi quello che si andrebbe a risparmiare da quel taglio non è una cifra che ti permette di andare a prendere chissà cosa magari, quindi per me è difficile che si muova proprio per una questione di equilibrio. E se fosse così, io non lo andrei a toccare. Cioè, se lui è veramente una presenza così in quello spogliatoio, va benissimo non spendere quei... Cioè, non tagliarlo per andare a prendere quei due spicci che prenderemmo.
Penso anch'io, anche se penso che questa stagione non metterà piede in campo, quindi davvero lo si tiene solamente come uomo spogliatoio. Nonostante sia l'unico che è riuscito a non vincere un titolo con i Warriors negli ultimi anni, direi di chiudere momentaneamente la parentesi mercato, che sarà lunga, e passiamo a un nuovo argomento, una novità, ovvero Checco ci va ad analizzare i trend degli ascolti NBA e NFL, cosa funziona, cosa non sta funzionando, perché anche la Lega, anche Silver in persona, sta pensando di applicare delle modifiche, diciamo, alla stagione. Prego.
Allora, premesso che sono totalmente in disaccordo con quello che ha proposto Silver, ma che a mio avviso non andrà mai in porto, e gli ascolti sono in calo e non di poco. E TNT dice di aver perso il 23% degli ascolti, ESPN il 20%. Il grosso caos, diciamo, probabilmente è da imputare ai Warriors. E, tanto per darvi un'idea, la NBC Sport Bay, che è la TV nazionale, appunto, in particolare dell'area Warriors San Francisco, ha perso il 51% degli ascolti durante le partite dei Warriors. È un dato disastroso, tant'è che addirittura hanno optato per cambiare le dirette TV dei Warriors, sono state cancellate dal palinsesto e le hanno sostituite con altre partite. Dall'altra parte invece abbiamo l'NFL, che la Lega appunto ha dichiarato di aver avuto un incremento del 5% degli ascolti rispetto alla scorsa stagione. Due sport completamente diversi, soprattutto nella conformazione. Da una parte abbiamo uno sport, l'NBA, una lega, scusate, l'NBA, che ha una stagione regolare estenuante, infinita, lunghissima. Dall'altra abbiamo l'NFL, che ha 17 giornate di campionato e poi i playoff composti da 4 partite, compresa la finale, che è su gara unica, il famoso Super Bowl. Si fa tanto parlare appunto di questa cosa qui, cioè in NBA ci sono troppe partite. Per me è verissimo, e ogni partita che guarda un tifoso, anche solo un appassionato di NFL, la guarda con trasporto, perché il risultato di quella partita è importantissimo. Ogni squadra gioca 16 partite di regular season, quindi vincere o perdere una partita ti fa la differenza. E, esempio Lakers. I Lakers siamo andati a giocare a Miami, abbiamo detto vabbè dai, sì, la possiamo anche perdere, tanto non è un problema. E, noi siamo appassionati davvero, la guardiamo lo stesso. Chi invece magari non è tifoso dei Lakers o comunque guarda segue l'NBA un po' così distrattamente, non la guarderà mai una partita di regular season, proprio per questo motivo. Manca il trasporto, a mio parere. Invece una persona che sguardicchia così l'NFL comunque sarà portato a vederla, perché quella partita potrebbe avere un impatto importante sulla stagione. Basti pensare ai cari San Francisco 49ers del nostro Luca, che si andranno a giocare un posto ai playoff all'ultima giornata di regular season. Queste sono cose, a mio parere, che ti fanno la differenza dal guardare una partita a non guardarla. Quindi non succederà mai, però dimezzando il numero delle partite, una su 41 comincia ad avere già un impatto diverso che una su 82.
Ma allora intervengo in quanto chiamato in causa dopo la brutta serata di ieri sera da tifoso 49ers. Senza dubbio è vero, perché ogni partita conta in NFL per il calendario corto, e aggiungo che per il tipo di sport molto violento, perché alla fine è violento, i giocatori danno sempre tutto in campo, mentre in molte partite NBA l'approccio è rilassato nei primi 2-3 quarti e poi lo spettacolo arriva nel finale di gara. Questo in NFL non può succedere, non solo non vogliono che succeda, non può succedere fisicamente, e anche le squadre che tancano lo fanno a livello dirigenziale, ma non in campo, e questo penso che incida. Io, parlando spesso con amici che seguono il basket italiano, dicono ma la NBA è bella ai playoff, la regular season no. In realtà la regular season bisogna un po' saperle scegliere le partite. È stato un esempio proprio la settimana dei Lakers, dove a mio avviso la partita contro gli Heat è stata molto molto bella, però già ci aspettavamo tutti che quella con gli Hawks fosse una gara sottotono, dove o si rischiava anche la sconfitta o sarebbe stata una bella vittoria di 20, ma partita totalmente poco interessante per uno spettatore neutrale, o una partita come realmente è stata, un po' bruttina, ecco. E però non è facile uscire da questa situazione, per i discorsi dei contratti collettivi dei giocatori NBA, perché i giocatori sì, sarebbero felici di giocare magari solo 60 partite, non 82, da un punto di vista fisico. Il problema è che dovrebbero anche guadagnare un quarto dello stipendio in meno, e questo non lo accetterà nessuno, e gli stessi proprietari si ritroverebbero con molti meno soldi delle TV, e questo non lo accettano.
O addirittura basterebbero anche meno giocatori per squadra, quindi ci sarebbero draft meno numerosi e meno soldi da spartirsi per meno giocatori.
Luca, comunque puoi dire al tuo amico che il basket italiano è brutto in regular season, è brutto in pre-season, è brutto ai playoff, è brutto in tutte le sue manifestazioni.
Ma per noi a Torino è anche brutto proprio fuori dal campo, nel senso, dopo la sparizione della squadra dell'anno scorso, quindi
su quello, Bologna, però... Qui a Bologna invece ci si diverte, eh?
Voi sì,
con la Fortitudo sì, sì,
No, vabbè, no, vabbè, anche loro.
No, beh.
È come per il tuo amico dei Celtics, gli fai una carezza e gli dici: guarda, sei già tanto sfortunato nella vita che non ti posso neanche insultare, perché che devi fare?
Ma non c'è più Mancinelli.
No, c'è ancora, ancora lì. Mancinelli. Sì, sì, c'è ancora. No, no. Sì, no, ma ancora lì.
No, Mancinelli voglio bene, ha fatto 3 anni qui da noi.
Io non gli voglio bene neanche io non gli voglio bene neanche per niente, invece. Cioè, proprio male, proprio neanche lontanamente, ma non scherziamo.
Direi di chiudere la parentesi sul basket italiano e andare velocemente ai pronostici. Questa settimana giochiamo 3 partite, 2 in trasferta contro i Pacers e contro i Bucks, partita pazzesca, e poi torniamo allo Staples per giocare nella notte tra domenica e lunedì contro i Nuggets. Un parere veloce, pronostico da tutti, vai Filippo.
Allora io direi 1-2. Mi aspetto una vittoria contro Indiana e invece 2 partite abbastanza in difficoltà con Milwaukee e Denver. Denver perché avrà il dente amaro dalla partita al Pepsi Center, e Milwaukee perché li vedo molto, molto in forma. Poi ovviamente sarà il campo a dirci chi avrà la meglio, però Denver la vedo favorita, mentre Lakers e Milwaukee è una partita sul 50-50 in cui, non lo so, mi sento di dire Milwaukee, ma senza un vero e proprio motivo, sono molto alla pari.
No, hater, scusate. Poi Nello non ha ragione a chiamare l'uccello del malaugurio, scusa.
Madonna mia.
Vai Luca, voglio subito dare la parola al più ottimista dopo questo pronostico terribile.
No, beh, io dico 2-1, che secondo me sarebbe un ottimo risultato perché sono 3 partite molto complesse, per di più contro 3 squadre che mi sono simpatiche e mi piace vedere giocare. 2-1 per me andrebbe bene. Le vedo complicate tutte e 3 per motivi diversi, come ha già anche spiegato Filippo, e penso che 2 le riusciamo a portare a casa, dai.
Checco?
Io dico che vinciamo con Pacers e Bucks e poi perdiamo con i Nuggets.
Giuseppe?
Allora, io volevo fare lo stesso pronostico di Checco, perché secondo me potremmo perdere la partita con i Bucks e con i Nuggets, mentre con i Bucks potremmo voler fare il famoso statement game. Però siccome voglio andare contro l'host del podcast Celtics Speaker Corner che ha parlato prima, ovvero Filippo, dico che no, faremo 3-0. Dico che facciamo 3-0 questa settimana. Le vinciamo tutte, spaziamo via tutto.
Io sono d'accordo a metà con Giuseppe. Secondo me, nonostante la difficoltà contro i Bucks, non la vorremmo perdere mai. Giocheremo, sarà una partita da playoff, e in una partita di playoff li battiamo i Bucks, quindi la vorremmo portare a casa. Poi è possibile che con le scorie di quella partita, che sarà sicuramente provante, con i Nuggets potremmo lasciarla, anche se siamo in casa allo Staples. Quindi 2-1, dico 2-1, ma spero un 3-0. Questa volta voglio fare il Luca anch'io.
Sono senza Bledsoe, tra l'altro, i Bucks.
Esatto, esatto.
ma soprattutto peccato, senza peccato. Bender, eh? Soprattutto senza Bender,
questo fondamentale
soprattutto.
Direi che siamo arrivati in chiusura di questo podcast, siamo andati un attimo lunghi, io saluto velocemente tutti, ciao Luca,
ciao,
ciao Checco,
ciao, ciao a tutti,
ciao Giuseppe,
ciao a tutti, soprattutto ai tifosi Celtics,
e un ciao a Filippo che non si sa come è riuscito a resistere fino adesso, le 23:13, quindi un premio a lui, MVP di questo podcast assolutamente,
e domani sono anche al lavoro tra l'altro.
Pazzesco, pazzesco. Ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana. Ciao.
Cazzo Filippo, pare sempre che però parli da Dindran commento, cioè io non lo so, io sono napoletano, c'ho un po' di, come si dice, di superstizione, non mi fa pensare male, perché sennò a fine che poi mi devo un poco toccare quando tu parli, cerchiamo di essere più allegri, c'hai 20 anni, cazzo.
Nello parlavi di Kuzma.
Ma in tutto questo perché non si parla di figa?
Ed è tragicomico.
Insomma, così siamo al top.
E di questa se le palle.
Pensate.